Buongiorno agli ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta. Siamo a Press Corner, notizie a piede libero del 12 giugno 2020. Leggiamo e commentiamo insieme gli articoli di approfondimento sparsi su quotidiani, periodici, blog e siti specializzati. Iniziamo con un articolo dall'Internazionale: Londra coinvolta nel braccio di ferro tra Pechino e Washington. Un articolo uscito su France Inter in Francia, di Pierre Husky. Il capo della diplomazia statunitense Mike Pompeo è andato dritto al sodo, invitando in settimana il Regno Unito a scegliere da che parte stare. Naturalmente l'argomento sono i rapporti con la Cina e, come all'epoca della guerra fredda originale, quella con l'Unione Sovietica, l'amministrazione americana non tollera tentennamenti, soprattutto da parte degli alleati storici. Il primo ministro britannico Boris Johnson, per cui Donald Trump si è speso in grandi complimenti, si trova in una situazione delicata, preso in mezzo nello scontro sempre più duro tra Cina e Stati Uniti. All'origine delle parole di Pompeo c'è un intervento dell'ambasciatore cinese a Londra, Liu Xiaoming. L'ambasciatore infatti ha avvertito il governo britannico che, se davvero procederà, come lasciato intendere, all'esclusione delle infrastrutture di Huawei dal suo territorio, seguiranno rappresaglie da parte di Pechino. Il governo cinese, ha sottolineato Liu, non sarà più nelle condizioni di partecipare al progetto di costruzione di nuove centrali nucleari nel Regno Unito, in cui un'azienda cinese collabora con la francese EDF, né a quello per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità già in fase di trattativa avanzata. Il Regno Unito è in prima linea anche a causa della Brexit. All'epoca del referendum del 2016, i sostenitori dell'uscita dall'Unione Europea scommettevano che, una volta liberi, i britannici sarebbero stati nelle condizioni ideali per trarre grandi benefici sia dal mercato cinese sia da quello statunitense. Evidentemente non avevano previsto la tensione attuale, a cui Londra non riesce a sfuggire. All'inizio dell'anno il Regno Unito aveva annunciato che l'azienda cinese Huawei avrebbe partecipato a determinate condizioni alla costruzione della rete 5G nel paese. Ma da allora l'amministrazione Trump ha trasformato la Cina nell'obiettivo numero uno degli Stati Uniti, minacciando i britannici, in caso di accordo con Huawei, di privarli dell'accesso alle informazioni condivise dalla rete Five Eyes, 5 occhi, di cui fanno parte i paesi anglosassoni. Il colpo di grazia è arrivato con la legge sulla sicurezza adottata da Pechino per Hong Kong, l'ex colonia britannica su cui Londra conserva una responsabilità non soltanto morale, ma anche legale. Il governo britannico ha protestato e si è offerto di accogliere 3 milioni di residenti di Hong Kong, indisponendo Pechino. Ora Pompeo ha gettato altra benzina su un fuoco ben vivo. In Francia si ha ormai l'impressione che il Regno Unito, anziché emanciparsi, rischi di essere soggiogato. Il problema è che l'imbarazzo britannico rischia di ripresentarsi anche in Europa. I paesi dell'Unione Europea hanno sicuramente la forza di un blocco commerciale importante, ma anche la debolezza dovuta alla loro incapacità di portare avanti una politica estera coerente, in particolare nei confronti della Cina. L'Europa vuole chiaramente evitare di farsi trascinare nelle crociate anticinesi di Trump, ma non può certo chiudere gli occhi davanti agli eccessi di Pechino, come l'assunzione del controllo di Hong Kong o le manovre di disinformazione sul suo territorio. Tra l'altro, l'Unione ha anche interessi specifici da difendere. In un mondo dominato da due grandi poli è estremamente difficile trovare una via di mezzo e ancora più difficile mantenere un'equidistanza, come dimostra l'esempio britannico. Questa è la sfida più difficile che attende gli europei. Andiamo adesso a un articolo uscito sull'Avvenire, una testimonianza di Frei Beto. Frei Beto è un teologo, scrittore e politico brasiliano. Nel 2003-2004 è stato consulente speciale del presidente Lula e coordinatore della mobilitazione sociale del programma Fame Zero. La traduzione è a cura di Solidarius Italia. L'articolo si chiama Nel mio Brasile non posso respirare, facendo riferimento ovviamente all'uccisione di Floyd qualche settimana fa. Sono state le ultime parole di George Floyd. Non posso respirare, neanch'io. Non posso respirare in questo Brasile gettato nell'ingovernabilità dai militari che minacciano le istituzioni democratiche ed esaltano il golpe del 1964 che ha instaurato 21 anni di dittatura. Lodano torturatori e miliziani, praticano scambi di favori con i famigerati politici corrotti dell'ala centrista. Imitano in modo ostentato i nazisti, danneggiano simboli ebraici, complottano in riunioni ministeriali per agire in contrasto con la legge, usano parolacce negli incontri ufficiali come se fossero in un covo di gente di malaffare. Prendono in giro chi osserva i protocolli di prevenzione della pandemia e scendono in strada indifferenti ai 30.000 morti e alle loro famiglie, come per festeggiare una così grande mortalità. Non posso respirare quando vedo la democrazia asfissiata, la polizia militare che protegge i neofascisti e attacca chi difende la democrazia, il presidente più interessato a rendere disponibili armi e munizioni che risorse per combattere la pandemia, il Ministero dell'Educazione, diretto da un semianalfabeta, che minaccia di replicare la notte dei cristalli dei nazisti, afferma pubblicamente di odiare i popoli indigeni e propone di imprigionare i vagabondi del Supremo Tribunale Federale, che è la Corte Costituzionale Brasiliana. Non posso respirare nel vedere i comandanti delle forze armate restare in silenzio davanti a un presidente squilibrato che non nasconde di avere come priorità di governo la sicurezza propria e dei suoi figli, tutti sospettati di crimini gravi e di complicità con assassini professionisti. Non posso respirare davanti all'inerzia dei partiti cosiddetti progressisti, mentre la società civile si mobilita in potenti manifestazioni di indignazione e per la difesa della democrazia. Non riesco a respirare di fronte a questa comunità imprenditoriale che, con l'occhio ai profitti e indifferente alle vittime della pandemia, preme per l'immediata apertura dei suoi affari, mentre i letti d'ospedale sono pieni e le tombe rasoterra si moltiplicano nei cimiteri come gengive sdentate di Thanatos. Non riesco a respirare quando, in Brasile e negli Stati Uniti, i cittadini vengono picchiati, arrestati, torturati e assassinati per il crimine di essere neri e quindi sospetti. Mi manca il fiato quando vedo João Pedro, un ragazzo di 14 anni che perde la vita in casa sua colpito alla schiena da un fucile mentre gioca con gli amici. O i fattorini dei pacchi che vengono assassinati da agenti della polizia che ci considerano imbecilli nel provare a cercare una spiegazione per la morte di così tanti civili inermi. Non riesco a respirare quando penso che il crimine barbaro commesso contro George Floyd si ripete ogni giorno e rimane impunito per non avere una macchina fotografica in grado di cogliere in flagrante simili omicidi, o nel vedere Trump, dall'alto della sua arroganza, reagire alle proteste antirazziste minacciando di ridurre al silenzio i manifestanti con l'accusa di terrorismo e con l'intervento dell'esercito. Come posso dare ossigeno alla mia cittadinanza, al mio spirito democratico, alla mia tolleranza nel vedermi circondato da imitatori del Ku Klux Klan? Generali che si improvvisano ministri della salute nel pieno di una tragedia sanitaria? Manifestanti che infrangono impuniti la legge sulla sicurezza nazionale e la borsa che sale, mentre migliaia di bare scendono nelle tombe che accolgono le vittime della pandemia? Ho bisogno di respirare, non lasciare che soffochino la società civile, i media, la libertà d'espressione, l'arte, i diritti civili, il futuro di questa generazione condannata a vivere in questo presente nefasto. Respiro però quando leggo quello che lo stilista Marc Jacobs ha postato su Instagram dopo che uno dei suoi negozi è stato distrutto dalle proteste a Los Angeles. Non lasciate mai che vi convincano che i vetri rotti o i saccheggi sono violenza. La fame è violenza. Vivere per strada è violenza. La guerra è violenza. Bombardare la gente è violenza. Il razzismo è violenza. La supremazia bianca è violenza. L'assenza di assistenza sanitaria è violenza. La povertà è violenza. Contaminare le fonti d'acqua per il profitto è violenza. Una proprietà privata può essere recuperata, le vite no. Faccio miei, continua Fribetto, i versi di Cora Coralina. Voglio più speranza nei miei passi che tristezza nelle spalle. Chiudiamo Press Corner di oggi con un articolo uscito sul Post. È questo che vale la vita di un uomo nero? $20? Lo ha chiesto Philonise Floyd al congresso statunitense, riferendosi al motivo dell'arresto di suo fratello, George Floyd, finito in un omicidio. Mercoledì, Philonise Floyd ha testimoniato di fronte alla Commissione Giustizia della Camera del Congresso statunitense riguardo alla brutalità della polizia e ai comportamenti discriminatori e razzisti dei suoi agenti. Floyd è fratello di George Floyd, l'uomo afroamericano ucciso a Minneapolis il 25 maggio, mentre veniva arrestato con violenza dalla polizia. Riferendosi alle proteste che si sono tenute in tutti gli Stati Uniti e nel resto del mondo nelle ultime 2 settimane, Floyd ha detto: «Vi chiedo di ascoltare quello che vi sto chiedendo ora, quello che vi sta chiedendo la nostra famiglia, quello che sta riecheggiando in tutte le strade del mondo. Persone di tutte le provenienze, i generi e le razze si sono unite per chiedere che le cose cambino. Onoratele, onorate George». E fate tutti i cambi necessari che rendano le forze dell'ordine la soluzione e non il problema. Floyd, così come diversi attivisti e politici, ha chiesto una profonda riforma della polizia statunitense, accusata in molte città, tra cui Minneapolis, di agire con brutalità e discriminare gli afroamericani. Riferendosi al fatto che George Floyd era stato fermato perché accusato di aver usato una banconota falsa di $20, Philonise Floyd ha anche detto: «Vi sto chiedendo, è questo che vale la vita di un uomo nero? $20? Siamo nel 2020, quando è troppo», e ha aggiunto: «Fatelo smettere, sono qui per chiedervi di farlo smettere questo dolore». La Camera sta valutando la proposta dei democratici che vorrebbero riformare profondamente le forze dell'ordine negli Stati Uniti. Oltre ad ascoltare la testimonianza di Floyd, la Commissione Giustizia ha sentito anche diversi attivisti per i diritti civili e funzionari della polizia. La Commissione ha detto che manderà alla Camera il testo della legge entro il 4 luglio. E finiamo qui questo Press Corner di oggi. Buon proseguimento di ascolto. We are.
Habana. Anguasso,
Nanjel.
Tout c'est moi.